Sia benedetto Dio Padre di Gesù Cristo nostro Signore, che nella sua misericordia ci ha fatto rinascere e sperare nella vita senza fine, perché Gesù Cristo è risorto dai morti. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Iniziamo questa Eucaristia nel giorno dell'ottava di Pasqua proprio con questa antifona che ci ricorda quasi solennemente, si impone a noi dicendo: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha fatto rinascere. E invece noi sperimentiamo anche ancora in questi giorni la fatica di rinascere. La liturgia si impone e dice, ci invita a dire sia benedetto Dio. Così anche noi ci affidiamo a questo suggerimento dello Spirito e glorifichiamo il Signore, pur riconoscendo i nostri peccati.
Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare ad ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Ancora una volta, questi brani che ci raccontano la resurrezione del Signore, secondo Marco questa volta le donne sono quelle che per prime si trovano di fronte al fatto, e stupisce appunto che sono donne, e stupisce che non siano i sacerdoti, non siano le classi dirigenti. D'altra parte loro lo avevano messo fuori la città a Gesù, e Gesù era morto fuori i luoghi che contavano, fuori recinto. Gesù è morto fuori la classe dirigente, anzi è stato spinto dalla classe dirigente fuori le mura della città. E allora lui muore come un appestato, un condannato a morte nel peggiore dei modi, e tutto sembra che sia una catastrofe. E tutto sembrerebbe da ragione appunto a quel giudizio razionale di quelli che non vogliono sporcarsi le mani e vogliono mantenere così le loro poltrone, anche se sono religiosi. Però sappiamo come sono andate le cose, sappiamo che il Signore, per opera del Padre, Gesù risorge, e i primi testimoni sono appunto questo gruppetto di donne spaurite che si alzano presto la mattina con gli aromi e vanno davanti alla tomba. Sappiamo che ricevono un messaggio inatteso da parte dell'angelo: è risorto, non è qui, come vi aveva predetto. E poi incomincia la serie di imperativi: andate dai discepoli, fatevi apostoli degli apostoli, annunciate che il Signore li aspetta e li precede in Galilea. Proprio in Galilea, la Galilea delle genti, dove c'era una grande confusione culturale. Scusate, ma non faceva meglio Gesù, una volta risorto, ad andare dentro la sinagoga e a predicare ai sommi sacerdoti con l'evidenza dei fatti? Non avrebbe fatto meglio, forse, con la nostra intelligenza? Non avrebbe fatto uno scoop incredibile? Proprio davanti a quelli che l'avevano condannato, lui poteva risorgere con i buchi nelle mani e nel fianco. E chi poteva dire il contrario? Pensate invece alla fantasia di Dio, come agisce la creatività di questo Dio. No, lui va nella confusione culturale di allora, nella Galilea, dove c'erano un po' le città di oggi, la Milano di oggi. E dice ai testimoni, agli apostoli: io vi precedo là. Perché? Perché vi fa tornare là? Perché quelli erano gli inizi della vocazione. Lì il Signore, quando li ha chiamati sulle rive del lago di Galilea, ha detto agli apostoli: io vi cambierò la vita, da pescatori vi farò diventare pescatori di uomini. Sta per cominciare questa promessa. Ora loro vedranno che non si daranno più da fare per poche cose che servono per mangiare tutti i giorni, ma diventeranno loro stessi, avranno una rete grandissima che è la rete della Chiesa, annunceranno la parola di Dio e la parola di Dio chiamerà a sé non solamente i giudei, ma tanti tipi di pesciolini. Quindi la parola, il messaggio della risurrezione non è rivolto semplicemente ai credenti, anche perché a resa dei fatti i credenti hanno fallito. E sarebbe interessante vedere oggi noi, alla resa dei fatti, dopo 50 giorni di pandemia, se è cresciuta la fede o se c'è un po' di dispetto dentro, di risentimento. Chiesa, non chiesa, chi sono i credenti, dove stanno i credenti, cosa hanno fatto i sacerdoti, cosa hanno fatto, che cos'è la chiesa, che cosa sono queste chiese vuote, non se ne può più, a chi predichiamo, qual è il corpo di Cristo? Possiamo pensare e immaginare che il corpo di Cristo è solamente quello che va a messa la domenica? Ma allora il Signore perché ha detto: vi precedo in Galilea? In Galilea c'erano persone che non sapevano niente della vera fede. Quindi questo ci fa capire che questa disfatta della crocifissione, in realtà Dio l'ha utilizzata per portare il suo amore a tutte le genti, a tutte, non più quindi alle persone che si sentivano magari di avere un pedigree perfetto religiosamente. Ma Gesù dona il suo corpo, il suo amore a tutte le genti. E infatti negli Atti degli Apostoli e nella seconda lettura, sotto un altro punto di vista, si dirà la stessa cosa. Cosa dice Pietro? Dice: io mi sto rendendo conto, lui che era tutto di un pezzo, che voleva essere un giudeo osservante, però poco tempo prima gli era apparsa in visione quella tovaglia che scendeva dal cielo pieno di animali di tutte le specie, impuri per un ebreo. E una voce del cielo gli aveva detto: Pietro, mangia questi animali. E lui, da buon giudeo, aveva risposto a Dio: giammai, un buon giudeo non si contamina con questi animali. Ma Dio gli aveva detto: mangia, perché quello che Dio ha reso puro, tu non puoi pensare che sia immondo. Quindi la morte di Gesù, la morte in croce di Gesù, ha reso puri i popoli e le nazioni. La morte in croce di Gesù ha reso puri le coscienze. Quindi se una coscienza vive secondo, un uomo vive secondo retta coscienza, a qualsiasi nazione, a qualsiasi luogo appartenga, è gradito a Dio. Quindi noi non possiamo pensare che siamo noi quattro gatti a detenere l'amore di Dio, anche perché poi ci siamo sparpagliati, non siamo più nemmeno quattro gatti. Ma l'amore di Dio è per quelle persone che forse non sono mai venute qui, ma in retta coscienza sono misteriosamente già la Chiesa. E infatti Dio gli dice a Pietro: non considerare impuro quelli che non hanno le tue stesse abitudini. Mangia, gli ha detto, perché io ho reso puro ciò che era impuro. E come ha fatto a rendere puro Dio in un colpo solo quello che era impuro? Con la croce, con la morte di suo figlio, perché suo figlio non è morto per i puri, è morto per i peccatori, per te che stai ascoltando. Tu forse pensi di essere un santo che stai ascoltando la messa adesso, invece Dio è morto per te che sei più peccatore degli altri. E Dio ti ha reso puro con il dono della sua vita. È Lui che ti ha reso puro. Quindi come pretendi tu che sei stato reso puro da Dio? Come pretendi di limitare la misericordia di Dio? Domenica festeggiamo la misericordia. Tu che sei un cristiano che vive per grazia, come pretendi di dire a uno che non conosce ancora la fede cristiana: tu sei impuro? Se è Cristo che ha reso puro ciò che era impuro, è questo che Dio sta facendo capire a Pietro. Ed è bellissimo questo predicato verbale, quando lui dice: io sto cambiando mentalità, mi sto rendendo conto. Che bellezza se la Chiesa, noi sacerdoti, religiosi, tutti quelli che hanno un ruolo, potessero dire ogni tanto, insegno anche un po' di umiltà, mi sto rendendo conto che ho giudicato male in passato. Queste persone sono meglio di quando pensavo. Ma perché dico questo? Perché alla fine non sono io che rendo buone le persone, ma è Cristo sulla croce che ha reso puro quello che è impuro. E per questo i popoli pagani poi sono la letizia della Chiesa. Perché? Perché loro, entrando nella Chiesa, sentono che è un dono grandissimo la Chiesa. Viceversa per noi che abbiamo una fede stanca, appassita, che guardiamo sempre quello ha fatto questo, quello ha fatto quest'altro, non sappiamo più gioire della resurrezione di Cristo, perché ci pensiamo puri per nascita. Ma che puri! Noi stiamo resi puri, ma noi siamo pagani per nascita. È Dio che ci ha reso puri, è Gesù. E allora questo è bellissimo, leggere gli Atti degli Apostoli e vedere come Pietro deve riconoscere che Dio vuole santificare tutti i popoli. Infatti Pietro, quando si trova a Giaffa, sperimenta, lo vede, che lo Spirito Santo scende sopra Cornelio e gli amici pagani. E allora dice: come mai? Il dono più grande che Dio fa agli uomini è sceso sui pagani? Ma allora io li battezzo, se hanno ricevuto già il di più. Infatti quando torna a Gerusalemme litiga un pochettino con gli altri apostoli, ma poi si mettono d'accordo. Perché? Si mettono d'accordo perché se i pagani hanno ricevuto lo Spirito Santo, e chi siamo noi a dire no, non è corretto, non hanno fatto tutti i passaggi della fede? Ma se hanno ricevuto lo Spirito, perché l'hanno ricevuto, diremo noi? Perché Cristo Gesù è morto per tutti gli uomini. Perché Gesù non è morto per una nazione sola, per i perfetti, appunto. Ed è bello finire con la lettera, appunto, con l'inno ai Filippesi. Perché Gesù appunto, per questo Dio lo ha esaltato, dice, e gli ha dato il nome a Gesù, il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, ed ecco, e ogni lingua proclami, come Pietro aveva detto prima, mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone a qualunque nazione appartenga. E qui di nuovo, e ogni lingua proclami, quindi ogni nazione, che cosa? Che Gesù Cristo è il Signore. Quindi Gesù è morto perché ogni lingua, ogni nazione proclami che Lui è il Signore, che Dio è il Signore, giudice dei vivi e dei morti. E penso che questo ci debba dare una grande fiducia oggi. E anche noi, forse che noi siamo lo zoccolo duro, diciamo così, la Chiesa, che quelli che vanno sempre a messa, i sacerdoti, dovremmo desiderare una sana diaspora anche noi. Dovremmo desiderare di essere mandati nelle terre dei pagani, non tanto geograficamente, ma andare spiritualmente nella terra dei pagani, che forse abita anche il mio cuore, perché tanti credenti oggi sono pagani dentro il cuore. Noi dovremmo desiderare che lo Spirito Santo ci porti nei cuori dei pagani, perché è lì che agisce lo Spirito Santo e non dentro le sacrestie, dove diciamo la rubrica mi dice questo, quindi se faccio questo sono in regola. Lo Spirito Santo è il dono di Gesù Cristo fatto a tutti gli uomini, e perciò veramente preghiamo gli uni per gli altri perché possiamo sperimentare anche noi, una volta che predichiamo il Vangelo con amore, possiamo sperimentare che Dio ci accompagna sempre con segni e con prodigi. Preghiamo. Guarda, Padre, il tuo popolo che ha rinnovato nel serbamento della vita eterna e serbalo libero dal peccato che ci insidia nell'esistenza del tempo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace
nel nome di Cristo.
Regina Celi, Lita Lei,
Alleluia.
Alleluia.
Ci impedisce di guardare questo tempo con serenità e fiducia, e l'incertezza e la trepidazione per il futuro rischiano di spegnere la fiducia e inaridire la speranza. Tu che nel lazzaretto di Rocca Porena hai accolto e curato i malati della peste che ha ferito la tua epoca, tu che sei per tutti il riflesso luminoso della tenerezza e della provvidenza di Dio, ottienici il coraggio di attraversare questa prova con la fiduciosa certezza che la mano amorosa del Padre non abbandona i suoi figli. La tua preghiera allontani l'epidemia che si diffonde nel mondo, consoli quanti ne sono colpiti e i loro familiari, conforti gli anziani esposti più di altri alla solitudine, sostenga gli operatori sanitari nel loro generoso servizio, ispiri sagge decisioni a chi ha responsabilità scientifiche e politiche, tutti difenda dai mali del corpo e dello spirito e li aiuti a ritornare sereni alle consuete occupazioni per lodare e ringraziare Dio con cuore rinnovato. Amen.